Bene, buon pomeriggio a tutti. Cominciamo i lavori della seduta del Consiglio Comunale con la trattazione delle interpellanze. La prima è la 523 del consigliere capogruppo Ricca, avente ad oggetto i camper ormai stanziali dei nomadi a Mirafiori con il pollaio in strada. Risponde l'assessore Finardi. Prego, assessore.
Grazie Presidente, buongiorno a tutti. In risposta all'interpellanza 523, che era già del 9 febbraio, quindi questo è un aggiornamento, i camper ormai stanziali dei nomadi a Mirafiori compaiono io in strada, riporto quanto mi viene comunicato dalla Polizia Municipale. In riferimento all'oggetto, per quanto di competenza della Polizia Municipale, si comunica quanto segue. Ad integrazione di quanto già trasmesso con lettera protocollo 6945/18 in relazione all'interpellanza 43 del 9 gennaio 2018 per analoghe problematiche, si comunica che nelle ultime settimane, l'ultimo monitoraggio risale al 16 febbraio, i controlli svolti dal personale del comando sezione 2 e del nucleo nomadi, che spesso viene attivato dalla centrale operativa del corpo per effettuare interventi nella zona, non hanno più riscontrato la presenza dei pennuti in questione. Gli interventi proseguiranno comunque compatibilmente con le altre attività di istituto. Grazie.
Consigliere Ricca, prego.
Sì, volevo sapere se oltre i pennuti non c'erano neanche più i proprietari dei pennuti, perché poi l'interpellanza, per quanto l'aspetto, diciamo così, goliardico ha prevalso, è che ci sono dei camper di Rom piazzati lì da tempo e quello che chiedevamo è come e quando se ne sarebbero andati. Quindi, Presidente, io quello che chiederei, perché magari ho capito male io la risposta, insieme ai pennuti se ne sono andati anche i proprietari dei pennuti, quindi se è possibile avere questa risposta, oppure se magari l'assessore ha ancora bisogno di una settimana per dirci quando e come queste persone si allontaneranno da quella zona.
Bene, quindi se ho capito bene il consigliere Ricca chiede un approfondimento di questa interpellanza. No, andiamo avanti, consigliere Tresso.
No, io ho chiesto di avere risposta all'interpellanza, nel senso i camper dei nomadi se ne sono andati, sì o no? Se non c'è risposta da parte dell'assessore, Presidente, ricalendarizziamo lunedì prossimo questa interpellanza, così do il tempo all'assessore Finardi di recepire tutta la documentazione per sapere come e quando questi personaggi lasceranno il parcheggio.
Va bene, rimane sospesa allora in aula questa interpellanza. Allora, l'assessore Finardi si rende disponibile all'approfondimento in commissione, consigliere Ricca. Lei ci vuole far stravolgere il regolamento o ci viene incontro in qualche modo?
No, se riuscissimo a calendarizzare in tempi celeri la commissione, ben venga l'approfondimento. A me interessa, ripeto, sapere quando queste persone lasceranno quel parcheggio. Se poi l'assessore preferisce in aula la prossima settimana o in commissione entro la prossima settimana, così da poter, nel caso, io credo che la conferenza dei capigruppo, dato che è comunque una questione diciamo che potrebbe essere inerente alla conferenza dei capigruppo, venerdì potrebbe calendarizzare alle 13 il punto all'ordine del giorno come approfondimento dell'interpellanza.
Bene, avevo capito bene allora, si farà l'approfondimento nella commissione consigliare competente in tempi rapidi, chiede il consigliere Ricca. In alternativa verrà chiesta la convocazione approfondimento nella prossima conferenza dei capigruppo. Consigliere Tresso, interpellanza 498, risponde sempre l'assessore Finardi, raccolta differenziata e sosta banchi mercatali a Porta Palazzo. Si vuol far rispettare i regolamenti? Prego, assessore Finardi.
Ok, grazie Presidente. consigliere Tresso, qui ci sono una serie di risposte abbastanza lunghe. Parto da quella che riguarda la polizia municipale. In riferimento all'oggetto, per quanto di competenza della polizia municipale, si comunica quanto segue con una breve premessa. Il problema dei carretti del settore mercerie, quello dei banchi dell'ortofrutta e non in ultimo quello dei carrozzoni delle calzature perdura da diversi anni. A tale riguardo si riporta l'attività espletata e quella in corso dal personale del comando Porta Palazzo. Per quel che è inerente, parliamo dei carretti in mercerie. Il comando sopracitato ha predisposto da tempo un servizio di controllo giornaliero della banchina nord-ovest di Corso Regina Margherita, affinché i carretti possano trovare l'allocazione al termine dell'allestimento del banco negli spazi a loro destinati, senza dover occupare anche la corsia cosiddetta di scorrimento, a patto che lo spazio sia sufficiente. Durante il giorno gli agenti svolgono interventi per fare in modo che non vi siano carretti sul plateatico durante l'orario di vendita e attualmente al termine la maggior parte degli stessi viene rimessata in uno o più magazzini. Dei 13 veicoli a braccia rimasti senza ricovero per un certo periodo su Piazza della Repubblica ne sono rimasti solo due e a carico di questi ultimi sono in corso accertamenti per risalire alla proprietà. Si sta valutando inoltre l'ipotesi di rimuoverli nel caso in cui le verifiche non abbiano un riscontro o un esito positivo. Qui trattiamo dei banchi di ortofrutta invece. Da diversi anni le operazioni di montaggio e smontaggio dei banchi del settore ortofrutta sono effettuate da persone estranee alla vendita, straniere e della cui attività si sta occupando il commissariato della Polizia di Stato Dora Vanchiglia. I banchi non sono dotati di targhette identificative della proprietà e molti di questi vengono montati per poi essere utilizzati dai cosiddetti spuntisti. Le difficoltà logistiche dell'esedra di Piazza della Repubblica hanno nel corso degli anni fatto sì che i banchi vengano montati prima dell'orario stabilito dal regolamento, in quanto sarebbe impossibile provvedere al montaggio di tutti i banchi un'ora e mezza prima dell'orario di vendita, soprattutto per quelli posizionati più all'interno per via degli spazi limitati. A tutela del decoro è stato istituito un servizio fisso pomeridiano per il controllo del conferimento dell'organico e sono state accertate fino ad ora 6 violazioni e per il controllo delle operazioni di smontaggio in modo che la pulizia possa avvenire regolarmente. Si sta valutando una soluzione alternativa per provvedere al montaggio e smontaggio degli banchi senza l'utilizzo dei vecchi carretti di ferro privi di pneumatico e di difficile movimentazione. Passiamo ora ai carrozzoni in riferimento ai carrozzoni calzature. Il DDT di Torino aveva regolarizzato questi veicoli a motore che erano stati autorizzati alla circolazione in conformità delle prescrizioni dell'articolo 30 indicate dall'allora vigente codice della strada, mediante l'emissione di un certificato per macchina operatrice equiparata ai carrelli elevatori. Oggi il DM 14/1/2014 sostanzialmente conferma la liceità della circolazione di tali veicoli pur senza immatricolazione alle condizioni riportate sull'autorizzazione. In riferimento al punto 1, lettera A, della presente interpellanza, si comunica che nel 2017 le sanzioni comminate agli operatori commerciali, escluse le violazioni al codice della strada, quindi non quelle in riferimento al codice della strada, sono state 154 per un totale di euro pari a 66.871,40. In merito al punto 2, con riferimento agli ultimi 6 mesi, si riportano gli esiti dell'attività. Lettera A, non è stata elevata nessuna sanzione per divieto di sosta a carico dei proprietari di carretti sulla banchina sud-ovest di Corso Regina Margherita, dove è autorizzata la loro sosta. Sono stati sanzionati invece i veicoli in sosta vietata negli spazi riservati ai carretti. Lettera B, non sono state comminate sanzioni per le violazioni al COZP ai proprietari dei banchi del settore ortofrutta perché privi di targhette identificative delle proprietà e per i motivi indicati nella premessa. Lettera C. Il controllo di questa area viene effettuato giornalmente da parte degli agenti e sono state contestate 9 sanzioni ai proprietari dei veicoli a braccia del settore mercerie che stazionano nelle adiacenze dei bagni pubblici. Per quanto attiene al punto 5, il regolamento a cui si fa riferimento riguardo all'obbligo di targhette identificative è il regolamento comunale per la disciplina del commercio su area pubblica numero 305, articolo 33,4, mentre la circolazione di detti veicoli è disciplinata dal codice della strada, che li classifica invece come veicoli a braccia. Gli altri punti non rientrano tra le competenze dirette della Polizia Municipale, pertanto decisioni in merito sono demandate ad altre direzioni. Vado alla lettura del documento che mi viene dato dall'Assessorato per le politiche dell'ambiente, energia, sviluppo tecnologico, qualità dell'aria, igiene urbana, verde pubblico, illuminazione e quanto altro, a cura dell'assessore Alberto Unia. In merito all'interpellanza presentata dal consigliere Tresso, l'assessorato all'ambiente, per quanto di competenza, risponde ai punti 1b e 3, dopo essersi avvalso della collaborazione dell'ufficio ciclo integrato dei rifiuti. Per quanto riguarda il punto 1b, i costi dedotti per la pulizia del mercato di Porta Palazzo nel piano di lavoro annuale per l'anno 2017 sono stati i seguenti: costo di raccolta 1.602.349,00, il costo dell'igiene 23.741,67. Per ciò che concerne euro ovviamente. Per ciò che concerne il punto 3, riguardante il cronoprogramma di Amiat per raggiungere l'obiettivo del 60% di raccolta differenziata, si comunica che con l'attivazione del progetto sperimentale e le relative implementazioni, da ultimo la proroga della sperimentazione delle diverse modalità di raccolta dei rifiuti organici e delle cassette a tutto il 2018, i dati confermano la previsione. Infatti, a fronte di una media di raccolta differenziata, organico e cassette, per l'anno 2016 del periodo novembre-dicembre, pari a poco più del 48%, si è passata ad una media per l'anno 2017, periodo gennaio-dicembre, pari al 59,4%, con un risultato di crescita al 66,5%, considerando il periodo 3 luglio 2017 28 gennaio 2018. La terza parte, in risposta all'interpellanza, che è la parte che mi manda l'assessore Sacco, il punto 1, lettera C, ed il punto 4, con deliberazione del 28 dicembre 2016 e del 30 maggio 2017, citata nelle premesse dell'interpellanza, prorogata con la deliberazione del 29 dicembre 2017, la Giunta Comunale ha approvato la sperimentazione del progetto organico Porta Palazzo, una nuova modalità di raccolta differenziata dell'ortofrutta nell'area mercatale di Porta Palazzo, finalizzata attraverso un progetto di accompagnamento a migliorare la percentuale di RD in linea con gli obiettivi della città e con la pianificazione regionale sulla gestione dei rifiuti. In tale prospettiva è stato precisato il quadro sanzionatorio in relazione al mancato rispetto delle disposizioni sulla raccolta differenziata, circostanziata in apposita disposizione di servizio dell'area ambiente della città e di Amiat, notificata peraltro a tutti gli operatori dell'area mercatale ortofrutta di Piazza della Repubblica. In particolare, sono stati definiti i criteri per la quantificazione dei giorni di sospensione dell'autorizzazione e della relativa concessione di occupazione suolo pubblico rilasciate dalla città agli operatori mercatali, quale sanzione accessoria ripristinatoria da applicarsi anche se si sia proceduto all'estinzione dell'obbligazione mediante il pagamento in misura ridotta della sanzione. Le sospensioni sono state quantificate nelle delibere citate da numero 1 a numero 20 giorni lavorativi, modulati in relazione al numero di violazioni commesse. Considerato il principio di stretta legalità ed il diritto di difesa che presiedono al regime sanzionatorio anche in questa materia, il quadro è stato declinato in applicazione delle norme richiamate nelle delibere sopracitate. decreto legislativo 114/1998, articolo 29,3, legge regionale 28/1999, DGR numero 32.2642 del 2 aprile 2001, inoltre il regolamento per la disciplina del commercio su area pubblica, articolo 30, e il regolamento per la gestione dei rifiuti urbani. In particolare, la recidiva trova il suo fondamento legislativo nel comma 3 dell'articolo 29 del decreto legislativo 114/1998 e nel comma 4 dell'articolo 30 del vigente regolamento per la disciplina del commercio su area pubblica del Comune di Torino. Il presupposto della reiterazione, ossia della comminazione della sanzione a partire dalla seconda violazione, è stato introdotto in un'ottica garantista dalla deliberazione approvata dalla Giunta Comunale il 30 maggio 2017, a parziale modifica della precedente deliberazione del 28 dicembre 2016, virgolettato, tenuto conto degli esiti positivi della sperimentazione, come peraltro motivato nella stessa deliberazione. Nulla tuttavia vieta di riconsiderare la necessità della reiterazione della violazione e di applicare subito, fin dalla prima violazione, la sanzione accessoria ripristinatoria della sospensione delle autorizzazioni rilasciata agli operatori mercatali, considerando, virgolettato, di particolare gravità le violazioni relative al mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie, comprese le disposizioni sulla raccolta differenziata, ai sensi dell'articolo 30,5 lettera A del regolamento per la disciplina del commercio su area pubblica in relazione al comma 3 dell'articolo 29 del decreto legislativo 114/1998. Si osserva che tale facoltà dovrà essere formalizzata in apposita deliberazione di giunta di modifica dell'impianto sanzionatorio approvato della delibera in atto, richiedendo quindi a tal fine una opportuna valutazione del rispetto del principio di proporzionalità tra quella che è la violazione e la sanzione, un principio di carattere generale, trattandosi di misure sanzionatorie che incidono sul diritto allo svolgimento di un'attività lavorativa, garantito peraltro anche dalla Carta Costituzionale italiana, al fine di non rendere viziati gli atti amministrativi da eccesso di potere, che induce gli organi giurisdizionali all'annullamento con relativo riconoscimento dei danni a carico della città ed in favore del trasgressore. Nell'anno 2017, in merito al punto 1, lettera A dell'interpellanza, si allega un file Excel riepilogativo di tutte le sanzioni emesse nell'anno 2017, i cui proventi spettano al Comune, a seguito di processi verbali emessi con riferimento all'area mercatale di Porta Palazzo. Si sono evidenziate in giallo le due tipologie di sanzioni che appaiono maggiormente pertinenti rispetto all'oggetto dell'interpellanza. Ultimi mesi, dal 1 agosto 2017, in merito al punto 2, lettere B e C dell'interpellanza, si allega un file Excel riepilogativo di tutte le sanzioni emesse negli ultimi 6 mesi, i cui proventi spettano al Comune, fra cui i verbali emessi con riferimento alle violazioni COSAP nell'area mercatale di Porta Palazzo. L'attività è sottoposta a monitoraggio da parte dei competenti organi di vigilanza, in particolare al Corpo della Polizia Municipale, cui si fa rinvio al fine di verificare il quadro complessivo degli accertamenti dagli stessi effettuati. Aspetto, mi ho finito. Resta un punto, peraltro molto breve, quanto mi invia l'assessore Rolando, in riferimento al punto 1, lettera D, in riferimento appunto al punto D dell'interpellanza in oggetto, si comunica che l'ammontare imputato relativo alla tassa sui rifiuti per gli operatori di Porta Palazzo per l'anno 2017, in base all'elenco fornitoci dalla Direzione Commercio, è di euro 899.504,75 euro. L'ammontare dell'incassato non può fornito in tempi brevi dal nostro ufficio, in quanto si dovrebbe verificare l'estratto conto di ogni singola posizione, e sono qualche centinaio, mentre Soris, da noi peraltro interpellata, sarebbe in grado di dare un dato complessivo sia dell'emesso che dell'incassato, ad una determinata data ovviamente, di tutti i mercati della città, ma difficilmente di ogni singolo mercato. Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti. Grazie.
Grazie Assessore, prego Consigliere Tresso. Io ringrazio l'assessore che si è fatto carico anche di portare le risposte agli altri due colleghi di questa lunga e articolata risposta che ha causato probabilmente anche una perdita della voce. Però vede, io ho elaborato una interpretazione, ne faccio poche, ma quando le faccio l'articolo bene, insomma ci metto dell'impegno. L'ho fatta un po' lunga, ma anche perché questa segue una precedente interpellanza che feci il 19 di giugno, a cui poi avevo chiesto, vista che le risposte che mi furono date in allora non mi avevano pienamente soddisfatto, di organizzare una commissione. Io l'ho sollecitata per un po' di volte e poi si è andata un po' persa la volontà invece di organizzare un incontro più definito per approfondire le domande che avevo poste, e quindi le ho riprese in maniera un po' più articolata. Lei oggi su tre fronti, no? Perché non solo sulle materie di sua competenza, ma anche su quelle che riguardano tutto il settore ambiente, quindi la raccolta differenziata in particolare, e ovviamente i temi del lavoro e dell'area mercatale che ha sviluppato il collega Sacco, mi ha fornito una serie di risposte, alcune anche soddisfacenti, per esempio il fatto che in merito all'obiettivo posto della raccolta differenziata mi sembra che sia andato addirittura oltre, quindi questa è una cosa che ci conforta, ci fa piacere ed indubbiamente è una cosa anche, insomma, che segna un trend positivo. Su altre cose invece mi sembra ci siano ancora in essere delle valutazioni, non ultima quella per esempio sui carretti. Adesso non è che uno vuole, come dire, focalizzarsi su degli aspetti che possono sembrare anche marginali, no? O comunque voler applicare delle azioni coercitive per far rispettare delle regole che poi forse delle prassi hanno soppiantato, e mi rendo anche conto che esistono anche questo tipo di problematicità, però riguarda anche un po', da un lato, un tema di perequazione, cioè se valgono delle regole ed è vero che Porta Palazzo è un unicum, per cui se lei mi dice è necessario più tempo per poter allestire il mercato nella sua interezza, è chiaro che se partiamo come negli altri mercati un'ora e mezza prima non riusciamo proprio fisicamente, e quindi questo capisco anche. Per contro è vero che comunque la libero parcheggio dei carretti, ancorché sia complicato definire un sistema di controllo, proprio perché manca una codifica, diciamo, o comunque rispetto al singolo carretto, va comunque affrontato. Peraltro era stato fatto anche un investimento da parte della città nel predisporre un magazzino sotterraneo in corrispondenza delle porte palatine, di quello più nulla se ne sa. Così pure come un altro tema che comunque è latente e che in fondo sottende all'ultimo punto in parte, che è l'unico forse a cui, proprio perché riguarda la pianificazione, non è stata data risposta, cioè io chiedevo se si ritenga opportuno elaborare un percorso condiviso con operatori mercatali, AMIAT e Polizia Municipale, proprio per raggiungere gli obiettivi che sono poi quelli posti anche nella parte precedente di considerata, in cui si dice che comunque si sta lavorando a un piano di riqualificazione. Allora, il tema dei portapalazzi, compreso articolato, è anche nodale per tutto un settore della città e anche per un'importante area che è quella del quartiere Aurora, che è comunque un'area, come sappiamo, che ha delle sue criticità in quanto è centrale ma con delle caratteristiche periferiche come aspetti sociali, aspetti di convivenza, eccetera. Su questo, siccome c'è, l'abbiamo visto ancora di recente sulle cronache dei giornali, tutta una serie di interventi che vanno dall'ostello alla rivisitazione del mercato Fuscas, del Palafuscas, al mercato ittico, la possibilità di fare un distretto del food, dello street food, e anche questo creerà comunque, anche per esempio il distretto dello street food, crea delle riallocazioni in ambito mercatale che potrà incontrare favori o magari dissensi da parte degli stessi operatori. Allora, su questo, che quasi meriterebbe, diciamo, di essere elevato a un progetto speciale, perché di fatto quell'area lì della città è talmente importante, anche proprio per la sua nodalità, la sua centralità, che davvero richiede, e il fatto stesso che voi mi abbiate dovuto rispondere in tre diversi assessorati, ha un elemento di trasversalità che è notevole. Io quindi chiederei, in relazione alle risposte che in parte, ovviamente poi le chiedo se gentilmente mi può dare copie del malloppo che lei ha prodotto e insieme ai suoi colleghi, ma chiederei davvero di organizzare a questo punto in tempi
io mi farò parte attiva per richiedere in tempi questa volta non così lunghi, visto che è da giugno che sto aspettando, una commissione, a sto punto congiunta per forza, perché i temi sono davvero così interconnessi e così sinergici uno con l'altro, in cui si affronti, e magari non sarà sufficiente una, ma almeno riusciamo a fare il punto ad oggi di quello che è lo stato di attuazione di un progetto su Porta Palazzo e quali sono le implicazioni che anche categorie tra i mercatali e altri possono avere degli interessi da rappresentarci, da portarci, e quindi possono anche essere auditi in questo senso. Quindi chiederei gentilmente alla Presidenza di verbalizzare che mi farò parte di chiedere insomma una commissione congiunta per approfondire il tema della progettualità su Porta Palazzo con tutte le articolazioni e declinazioni che oggi parzialmente sono state approfondite, ma che richiedono di fare da parte della città e del Consiglio un approfondimento più diretto e più approfondito. Grazie.
Quindi per il verbale l'interpellanza 498 del consigliere Tresso sarà approfondita nelle commissioni consigliari competenti. L'assessore Finardi voleva ancora aggiungere qualcosa, un minuto per lei.
Grazie Presidente, condivido assolutamente quello che è il pensiero del consigliere Tresso in quanto credo che quella sia un'area particolarmente importante anche per uno sviluppo futuro delle città e anche per una sua particolarità storica, culturale e anche per una sua, come dire, delicatezza. Ecco, quindi credo che sia opportuno riparlarne. Ecco, grazie.
Bene, il consigliere Magliano interpella sempre l'assessore Finardi. Camminare fa bene, ma può essere pericoloso. L'amministrazione cosa fa per gli scolari di Borgo Crimea? Prego, consigliere Magliano. Prego, assessore Finardi.
Ok. Grazie Presidente, in riferimento all'oggetto, per quanto di competenza della Polizia Municipale si comunica quanto segue. Per quanto attiene il punto 2 della presente interpellanza, l'area del Borgo Crimea in cui insiste la scuola primaria San Giovanni Bosco rientra tra le zone in cui sono effettuati i controlli delle pattuglie del comando della sezione 8, anche se in merito ai problemi di viabilità segnalati in Largo Mentana recentemente non sono giunti particolari segnalazioni al corpo. Non è possibile quantificare numericamente gli interventi, in quanto gli stessi rientrano nella consueta attività delle pattuglie quando svolgono i controlli in zona e non sono appositamente programmati. Si precisa che tra il comando di zona e la direzione didattica della scuola Roberto D'Azeglio San Giovanni Bosco intercorrono anche ottime relazioni collaborative e pertanto, quando è stato richiesto, gli agenti si sono sempre attivati per garantire la sicurezza degli alunni, come è avvenuto per tutto l'anno scolastico 2016, per esempio, durante il quale sono stati scortati gli scuolabus che trasportavano i ragazzi in strada Pecetto per l'inagibilità dell'istituto primario o in occasione per esempio di trasferte appiedati, quali un'iniziativa sportiva nel Parco del Valentino, la camminata commemorativa in ricordo del giudice Bruno Caccia ed alcune altre manifestazioni. Allo stato attuale, in considerazione dell'organico della sezione di zona, non è possibile prevedere un incremento dei passaggi del personale della Polizia Municipale nelle località citate. In riferimento alle sanzioni accertate, da una verifica effettuata negli applicativi informatici in uso al corpo, le violazioni riscontrate per soste irregolari nel 2017 esclusivamente nella zona di Largo Mentana, via della Brocca e immediate adiacenze sono state 647, di cui 67 sono nell'area di Largo Mentana. Gli altri punti non rientrano tra le competenze dirette della Polizia Municipale e pertanto decisioni in merito sono demandate ad altre direzioni. Rispondo in quanto mi invia l'assessore e vice sindaco Guido Montanari. Questa è la risposta al punto 1 dell'interpellanza. Camminare fa bene, ma può essere pericoloso. Assessore Montanari mi riporta quanto segue, facendo seguito agli accordi verbali intercorsi con riferimento al punto 1 dell'interpellanza in oggetto pervenuta nella preso atto della problematica segnalata e verificata in via speditiva per la necessità di un riscontro urgente la sussistenza della criticità, si comunica agli uffici della mobilità per quanto di competenza provvederanno a valutare sul posto congiuntamente ai competenti uffici del suolo pubblico la possibilità di evidenziare e proteggere il percorso pedonale con idonei elementi dissuasori. Si precisa comunque che nell'area vige da molti anni la sosta a pagamento e che la sosta al di fuori degli spazi è demarcata, degli spazi demarcati, chiedo scusa, è soggetta a sanzioni.
Consigliere Magliano, prego.
Ha finito, sta cercando altro. Assessore, ha finito, sta cercando altra. Ha finito, perfetto. Grazie Presidente, chiedo all'assessore se posso avere quanto letto in aula, ma mi pare ottimo dal punto di vista di ciò che i vigili fanno, perché 647 sanzioni, di cui 67 solo in largo Mentana, vuol dire che un'attenzione lì c'è. Infatti non ho capito, solo nella risposta, assessore, nella prima parte della risposta mi dice che non era possibile controllare il numero di sanzioni fatte, poi dopo invece il 10% viene oggettivamente fatto lì, e quindi questo vuol dire che c'è un utilizzo non idoneo. Detto questo, la documentazione fotografica, che penso che mi auguro che il vice sindaco abbia visto, il problema è solo il passaggio. Per cui volevo capire, rispetto alla risposta del vice sindaco, evidentemente però non c'è, che tipologia di intervento vorrebbero fare. Per cui, se lei è d'accordo, assessore, io acquisisco quanto lei ha detto in aula, la ringrazio per la risposta, perché vuol dire che i vigili invece lì, forse anche su sollecitazione della scuola, intervengono e multano. Il problema è che se ci sono le macchine messe in quel modo, i bambini non hanno un luogo dove passare in sicurezza fuori dalla scuola. Mi piacerebbe però invece, Presidente, poter approfondire in commissione, perché è vero che stiamo parlando di una zona voglio dire con bassa criticità, zona Crimea evidentemente, però nello stesso tempo, se potessimo affrontare in commissione solo per la parte legata a Montanari e La Pietra, immagino questo sarebbe opportuno, nel senso che ho ricevuto più volte la disponibilità di questa amministrazione di inserire delle transenne, comunque delle strutture che permettano di lasciare tra la strada e i muri un tot di passaggio per i bimbi. Per cui io sono soddisfatto per quello che riguarda la risposta dell'assessore Finardi, vorrei andare in commissione quindi per il punto 1 e il punto 3, che sono invece risposte che sono state riferite in aula dall'assessore. Grazie.
Grazie, intanto l'assessore ha trovato un'integrazione alla risposta, prego assessore Finardi.
Scusa Presidente, soprattutto consigliere Mariano, mi sono perso tre righe, perché anche l'assessorato dell'assessore La Pietra mi dice che in esito all'interpellanza ricevuta a firma del consigliere Mariano, per quanto di competenza dello scrivente, si provvederà ad inserire la zona Crimea nell'elenco delle manutenzioni con GTT per la segnaletica per conto della città, contestualmente in collaborazione con i tecnici del servizio mobilità. Le soluzioni tecniche, si valuteranno le soluzioni tecniche più idonee, nonché economicamente sostenibili alla problematica esposta, al fine di migliorare la percorrenza delle scolaresche. Le chiedo scusa, ma mi ero perso quattro righe. Grazie.
Consigliere Magliano, un minuto per lei.
Sì, la ringrazio Presidente, le chiedo di poter avere anche questa documentazione, rimane la mia richiesta per capire come disegnare al meglio quella zona, anche perché è interessata spesso e volentieri da numerose macchine. Grazie.
Bene, per il verbale la 544 viene approfondita nelle commissioni consigliari competenti, passiamo alla successiva, 592, progetto giovani per l'integrazione, cosa succede? Al consigliere Magliano risponde l'assessore Giusta, prego.
Buongiorno Presidente, con riferimento all'interpellanza proposta dal consigliere si specifica quanto segue. Quali siano i motivi tecnici che hanno causato l'annullamento del progetto Giovani per l'integrazione? Il progetto rientra in un programma di azioni del servizio integrazione che, con il contributo della Compagnia di San Paolo, dal 2007 sperimenta progetti che sviluppino temi di inclusione, integrazione e multiculturalità, costruendo una rete di collaborazioni con enti e associazioni del territorio. Nell'anno 2014 il progetto, realizzato in collaborazione con la Questura di Torino, è stato ridefinito individuando chi avrebbe svolto l'attività sulla base delle competenze linguistiche e non delle nazioni di provenienza. Lo stesso anno è stato possibile comporre un gruppo operativo in Questura con giovani di origine italiana e di paesi europei oppure extraeuropei. Questa scelta ha segnato una nuova progressione nel percorso dell'integrazione, per che hanno aperto uno spazio in cui di solito accedono soltanto persone non europee o di nazioni fuori dall'Unione Europea, includendo nel contesto della vita torinese e di fatto chiudendo la stagione dell'ufficio immigrazione come mondo a parte, nascosto e soltanto appendice della città. L'obiettivo del progetto è stato quello di inserire giovani nei luoghi dove il fenomeno migratorio è parte della realtà quotidiana nel nostro paese, lontano dallo straordinario sensazionale. Risulta evidente quindi come tale attività abbia molte caratteristiche affine a quelle svolte nel mondo del volontariato. La città però ha scelto fin dall'inizio di escludere la gratuità e di corrispondere a un riconoscimento economico a chi svolge questo importante ruolo di facilitazione del dialogo tra cittadini e cittadini con le istituzioni pubbliche, sia per incarnare il valore sia per esprimere la capacità di risposta nell'offrire forme di coinvolgimento sociale alle giovani generazioni. Con la delibera del 22 dicembre 2016 si affermava che in considerazione della brevità del periodo di servizio per l'inquadramento contrattuale e la retribuzione dei giovani, si sarebbe utilizzato lo strumento dei voucher per il lavoro accessorio, finanziati al contributo erogato dalla Compagnia di San Paolo, e a tal fine veniva pubblicato un avviso per l'acquisizione di disponibilità a svolgere l'attività presso il Comune di Torino. Con determinazione generale numero 10, approvata il 30 gennaio 2017, veniva nominata dal dirigente Walter Cavallaro la commissione per espletare l'iter relativo all'individuazione dei candidati e candidate idonee ai servizi del citato avviso pubblico. Però, poiché nel frattempo era stata modificata la normativa che consentiva l'utilizzo dei voucher delle pubbliche amministrazioni, come motivato nella determinazione 72, avente per oggetto annullamento procedure in selezione interna inerente al progetto Giovani per l'Integrazione, la Commissione ha sollevato la questione presso il RUP indicato al bando perché potesse valutarne l'applicabilità con la nuova disciplina intervenuta in materia di lavoro accessorio. Alla luce dei limiti imposti dalla nuova disciplina delle prestazioni occasionali per la legge 96 del 21 giugno 2017, il lavoro accessorio non è più considerato utilizzabile, facendo decadere dunque la modalità di pagamento prevista a mezzo di voucher elettronici. Quali e quanti progetti, quanti e quali erano stati presentati? Per partecipare non era richiesta la presentazione di alcun progetto, bensì la dichiarazione di disponibilità a svolgere le attività illustrate. Sono pervenute 362 dichiarazioni di disponibilità. Se sia possibile riconoscere la graduatoria stilata e poi cristallizzata, eccetera, i lavori della Commissione si sono fermati all'assegnazione dei punteggi definiti nell'avviso pubblico, dopo la fase di verifica dei requisiti richiesti, sicché non è stata formalizzata alcuna graduatoria, formata la quale si sarebbe proceduto alla convocazione dei primi 30 candidati per ciascuno dei tre gruppi linguistici per un colloquio di approfondimento per verificare la presenza dei requisiti per l'idoneità del servizio. Se sia prevedibile quindi se il progetto può essere riproposto, sì, si sta lavorando alla presentazione di un nuovo progetto che riprenda le finalità di Giovani per l'Integrazione, ma che se ne differenzi in qualche modo e non preveda l'utilizzo in capo della città dei voucher come modalità per riconoscere.
Scusa Assessore, chiederei ai capigruppo cortesemente di allontanarsi perché non consentono al consigliere Magliano di ascoltare la risposta. Prego Assessore Giusto.
Quindi il progetto Giovani per l'Integrazione è uno dei progetti di maggior rilievo, aveva questa problematicità dei voucher che era stata anche segnalata dalle parti sindacali e quindi noi abbiamo un'attenzione forte nella riproposizione, interesse della città a riproporlo nei contenuti quanto prima superando gli ostacoli di tipo burocratico-amministrativo che lo hanno bloccato.
Grazie Assessore, prego Consigliere Magliano.
Sì, grazie Presidente, ma io ringrazio l'Assessore rispetto a quanto ha detto in aula, gli chiedo anche se posso avere quanto è stato detto, perché oggettivamente quello che è accaduto su questo bando è accaduto a cascata su tutte le opportunità che i voucher fornivano al vasto mondo del no profit, perché per carità è stata una scelta del governo aver eliminato la voucherizzazione, quindi lavoro accessorio, ma è stata una scelta miope, forse per paura di un referendum, quando però non si è entrato nel merito di che cosa voleva dire intervenire sul mondo del no profit. Ci sono realtà importanti nel mondo del no profit che avendo un tot di dipendenti elevato non possono più utilizzare questo strumento per l'attività. Mi fa piacere che anche il Presidente che sta presidendo pro tempore annuisca. Detto questo mi pare invece necessario come amministrazione poter invece da questo punto di vista trovare una soluzione. Adesso non riesco a immaginare se non quelle soluzioni tipo le prestazioni occasionali, tipo altre tipologie, che però non abbiano quel costo impattante importante, o che invece siano troppo basse dal punto di vista della remunerazione, perché il voucher aveva la sua dimensione ottimale rispetto a quello che veniva fatto. L'unica cosa che mi spiace, assessore, ma questo mi rendo conto, le cose sono due. Uno, capire se Compagnia di San Paolo avrà evidentemente ritirato le sue risorse, perché non più impegnabili o non più utilizzabili, se le rimetterà, e mi auguro di sì. Secondo me però diventa importante, anche rispetto alle finalità di questo progetto, capire da subito come poter immaginare nuove formule per andare a impegnare quella tipologia di ragazzi e di ragazze. Per cui io la ringrazio, evidentemente è un quadro desolante quello che l'assenza dei voucher lascia per realtà come le istituzioni e come le realtà del no profit con dipendenti superiori ai 15, per cui io sono soddisfatto della risposta. Mi auguro però che quanto prima si trovi una progettualità, se no è un'occasione persa che oggettivamente non può essere imputabile all'amministrazione, ma di cui invece il tentativo di questa iniziativa poteva essere veramente interessante. Per cui io, Presidente, sono soddisfatto della risposta. Chiedo solo all'assessore di poter avere quanto letto in aula.
Bene, l'interpellanza 592 è discussa. Vuole aggiungere qualcosa, assessore? Un minuto per lei, assessore Giusta, prego.
Anche meno. Per rispondere alla corretta segnalazione del consigliere Magliano, che ringrazio anche per aver fatto questa interpellanza, perché in effetti questo è un problema reale che dobbiamo affrontare, i soldi del progetto erano contenuti all'interno dell'accordo quadro con Compagnia di San Paolo, quindi all'interno di un regime di garanzia, diciamo, all'interno del quale ci possiamo muovere. Anticipo che, vista l'importanza del progetto, c'era già anche la bozza di una scrittura di accordo di collaborazione tra il Comune di Torino e la Questura su questo tema, che magari ci consentirà di aprire nuove strade di progettualità in tal senso.
Madonna del Pilone, perché si stravolge la viabilità anziché far rispettare il codice della strada, l'interpellanza a cui risponde l'assessore La Pietra. Prego.
Sì, buonasera. Per rispondere alle varie domande di questa interpellanza, innanzitutto chi sia il proprietario dell'area e quale sia l'impresa immobiliare. Il proprietario dell'area è la Compagnia Immobiliare Armada e l'impresa esecutrice Crogefa S.p.A. Nel secondo quesito mi si chiedeva se l'amministrazione aveva accertato la presenza del cartello di cantiere. Sì, il cartello di cantiere è presente, il permesso di costruire è numero 349 del 4 dicembre del 2013. Mi si chiede se abbiano fondamento le ipotesi di realizzazione del senso unico. Il progetto di riqualificazione della via Don Cocchi è stato valutato in sede di quarta commissione presso la circoscrizione 7 in data 18 gennaio, di cui si allega il parere, poi leggerò. Nell'ambito della presentazione del progetto di riqualificazione proposta a cura e spese dei proponenti, è stata valutata l'ipotesi di realizzazione di senso unico di circolazione al fine di realizzare il viale alberato su entrambi i lati della carreggiata, con restringimento della sezione stradale destinata alla circolazione veicolare e riduzione dei conflitti dei flussi veicolari nell'intersezione con strada Val San Martino, oggetto già di segnalazione di criticità alla viabilità. Si evidenzia altresì il parere favorevole espresso dal Servizio Grandi Opere del Verde in sede di Commissione Aree Verdi. Nel quarto punto mi si chiedeva se era stato intrapreso un percorso partecipato con i residenti.
Io chiedo scusa ai giornalisti e ai consiglieri. Però non si sente davvero, l'assessore La Pietra ha un tono basso, il consigliere Magliano non sente, faccio fatica anch'io a sentire, prego assessore.
Come dicevo, c'è stata una commissione il 18 gennaio in circoscrizione 7, le leggo il parere della circoscrizione. Nel corso della seduta sono stati illustrati i dettagli dell'intervento a cura dei progettisti, i quali hanno esplicitato in modo esaustivo le caratteristiche salienti dell'intervento, le ricadute in termini di miglioramento della viabilità e dell'impatto sul territorio adiacente, nonché sul miglioramento della vivibilità e fruizione pedonale della stessa. Durante il dibattito che ne è seguito, gli interventi dei consiglieri e dei cittadini hanno sostanzialmente concordato sulla validità del progetto, esprimendo anche soddisfazione per la probabile istituzione di un senso unico alla via, indipendentemente da quale sarà poi il senso di marcia. Il quesito numero 5 invece riguardava la Polizia Municipale e glielo leggo. Per quanto attiene il punto 5, la zona è già monitorata dalla Polizia Municipale e non è possibile allo stato attuale, in considerazione dell'organico della sezione di zona, prevedere un incremento dei passaggi del personale. In riferimento al punto 6, da una verifica effettuata negli applicativi informatici in uso al corpo, esclusivamente nella zona di Piazza Armada limitrofe, incluse le località citate nell'interpellanza, dal mese di settembre 2017 alla data della presente sono state accertate 121 violazioni al codice della strada post oste irregolari. L'ultimo punto è il punto 7, se l'amministrazione eseguita le valutazioni tecniche intende intervenire per realizzare un manufatto che impedisca la sosta dei veicoli in zona centrale, posso evidenziare che il servizio trasporti della mia direzione ha predisposto, su richiesta di entrambe le circoscrizioni 7 e 8, un progetto di fattibilità di intersezione rotatoria per affrontare le problematiche relative alla velocità dei veicoli che percorrono strada Val San Martino, della sosta irregolare a centrostrada nel tratto viario di collegamento con Piazza Armada e la riduzione dei punti di conflitto nelle intersezioni con via Don Cocchi. Quindi il progetto c'è, in questo momento mancano le risorse.
Grazie assessora, prego consigliere Magliano.
Sì, grazie presidente, io chiedo all'assessora se può fornirmi quanto ha letto in aula. Intervengo subito sull'ultima parola, grazie. E le risorse c'erano, bastava chiedere alla realtà immobiliare che sta facendo l'operazione, perché io prendo atto che i cittadini della circoscrizione, i consiglieri siano oggettivamente d'accordo, perché comunque è un investimento che viene fatto, riqualifica quel territorio. Però i casi sono due, quando si interviene quando c'è un investitore privato che vuol fare un'importante iniziativa, tanto è vero che quell'investitore privato si occuperà anche di della via limitrofa a dove sta facendo intervento, quindi di via Don Cocchi, no? Per cui intervenendo lì, restringendo la carreggiata, secondo lei assessora, le macchine che oggi parcheggiano in mezzo alla strada, togliendo posti auto sul limitare della via Don Cocchi, aumentano o diminuiscono? Secondo me aumentano. E potevamo chiedere a questo punto, visto che un progetto c'era, un progetto presentato prima alla circoscrizione 8 e poi alla 7, quel progetto di manufatto al centro della strada che impedisca quello che le ho documentato in mezzo con questa interpellanza. Per cui a me piacerebbe, presidente, visto che prendo atto che la circoscrizione sia d'accordo, però posso anche prendere atto che una circoscrizione può essere d'accordo quando viene fatto un intervento che riqualifica, però poi mi piacerebbe capire quanti cittadini che vivono in quella zona sono soddisfatti di avere le macchine a bordo strada che il più delle volte impediscono la visione per l'attraversamento pedonale con quello che ne consegue. Per cui io chiederei un approfondimento in commissione almeno della progettualità. Io so che c'era questo progetto, assessora, potevamo chiedere, e le ripeto, a chi sta facendo quell'investimento, oltre a farsi il vialetto alberato su via Don Cocchi, potevamo anche chiedergli con un'opera scomputo di mettere delle risorse per dare finalmente una organicità e una linearità all'intersezione tra strada Val San Martino e Piazza Armada. Questo si poteva fare, io non capisco però perché non sia stato chiesto, c'era il progetto, era già stato disegnato e delineato, io chiedo un approfondimento in commissione prima, potenzialmente prima che inizino i lavori, perché potremmo trovare così delle soluzioni che salvaguardino la riqualificazione, e va bene, ma nello stesso tempo non lasciano il degrado che c'è in quella zona, che è oggettivamente non sostenibile, non accettabile e più volte segnalato. Quindi questo è quello che io chiedo, se è possibile andare in commissione su questo tema e quanto l'assessore ha detto in aula. Grazie.
Grazie capogruppo. Io l'interpellanza, quindi il meccanografico lo 0054, la segno alla seconda commissione consiliare per un approfondimento. Possiamo procedere con la prossima interpellanza, il meccanografico è lo 00554 della capogruppo Artesio ed altri, permessi di sosta per le associazioni di volontariato, risponde l'assessore La Pietra.
La città, con deliberazione del 28 novembre del 2000, ha approvato la disciplina delle agevolazioni relative alla sosta a pagamento. Con tale provvedimento sono stati indicati tra i beneficiari di un abbonamento annuo a titolo gratuito le associazioni di volontariato, con sede a Torino, per il relativo personale che opera nel campo dell'assistenza sanitaria alla persona nelle zone di sosta a pagamento, demandando a GTT il rinnovo annuale tramite dichiarazione dell'associazione stessa, attestante il permanere dei requisiti che ne avevano giustificato il rilascio. Ai sensi di detta deliberazione risultano 70 le associazioni di volontariato che usufruiscono degli abbonamenti gratuiti di sosta per un totale di 363 abbonamenti annuali gratuiti per la sosta in area a pagamento. Come previsto dal testo unico sulla documentazione amministrativa, al fine di poter effettuare gli opportuni controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate in fase di richiesta di rinnovo dalle associazioni di volontariato, già intestatarie del servizio di gratuità concesso dal provvedimento suddetto, l'amministrazione ha ritenuto opportuno procedere ad una regolare attività di accertamento e aggiornamento finalizzata a verificare la corrispondenza a verità dei fatti circa la reale sussistenza dei requisiti previsti per il rilascio del beneficio. A decorrere da fine settembre 2017, in occasione della scadenza annuale dell'abbonamento gratuito, le associazioni intestanti il rinnovo presso gli uffici di GTT, su mandato della città, vengono indirizzate verso gli uffici della Divisione Infrastruttura e Mobilità competente per materia per presentare formali istanze di rinnovo consegnando una dichiarazione attestante l'attività svolta, indicando quali siano le strutture sanitarie con le quali collabora e il numero degli addetti volontari che effettivamente utilizzano un mezzo per svolgere detta attività al fine di poter razionalizzare la concessione degli abbonamenti in oggetto. In fase di istruttoria dell'istanza, alle associazioni richiedenti il rinnovo, ove necessario, viene fatta un'ulteriore richiesta di integrazione alla documentazione presentata al fine di poter giustificare il rilascio del beneficio della gratuità se si ritengono confermati i requisiti previsti dalla deliberazione specifica. L'assenza di un'attività di assistenza di tipo sanitario svolta dalle associazioni verso i loro assistiti è tra le principali motivazioni che hanno giustificato un esito negativo, così come la mancanza di un'attiva collaborazione in essere con strutture pubbliche, come prevede la deliberazione specifica. Nel periodo dal 25 settembre 2017 al 15 febbraio 2018 sono 26 le associazioni che hanno richiesto il rinnovo degli abbonamenti annui gratuiti in loro possesso, per un totale di 191 abbonamenti annuali gratuiti per la sosta in area a pagamento. A seguito dell'esame della documentazione prodotta dalle 26 associazioni, 18 di queste hanno ottenuto il rinnovo per un totale di 121 abbonamenti, 5 non l'hanno ottenuto per un totale di 16 abbonamenti e 3 sono ancora in fase di valutazione in attesa di integrazione richiesta. Visto il significativo numero di associazioni che usufruiscono del beneficio della gratuità in zona a pagamento e il considerevole numero di abbonamenti delle stesse posseduto, un'attività di verifica ed aggiornamento, oltre a soddisfare un obbligo legislativo, è doverosa in un'ottica di elevate somme non introitate per effetto della gratuità. Infatti, operando una tariffazione media tra le varie sottozone a pagamento della città e utilizzando come parametri i giorni lavorativi annuali e l'orario di vigenza della sosta a pagamento, la spesa annua degli abbonamenti è pari a circa 1,5 milioni. Inoltre va considerato come la possibilità di usufruire per tutto l'arco della giornata dei posteggi a raso impedisca di fatto una corretta e auspicabile rotazione degli stessi.
Grazie assessora. Prego. Prego, capogruppo Artesio.
Grazie. Se abbiamo depositato con gli altri colleghi questa interpellanza è perché evidentemente siamo stati raggiunti dalla comunicazione che il permesso sosta è stato negato ad alcune associazioni, immagino quelle numericamente richiamate dall'assessore. Allora io vorrei brevemente cercare di ricondurre la conoscenza di questo consiglio alle organizzazioni di cui stiamo parlando. Le organizzazioni di promozione sociale e di tutela dei diritti sono quelle associazioni che noi regolarmente nella Commissione Politica Sociale o nella Commissione Cultura e Istruzione riceviamo per farci raccontare da loro quali siano, in termini di rappresentanza da loro svolta, la necessità dei familiari dei disabili, dei familiari degli anziani non autosufficienti, le problematiche che queste famiglie o i diretti interessati incontrano per ottenere le cure esigibili, piuttosto che per essere collocate in struttura. Le associazioni di cui stiamo parlando sono quelle che svolgono le visite ispettive nelle strutture pubbliche o convenzionate con il pubblico per verificare che persone che hanno difficoltà ad autodeterminarsi, come persone non autosufficienti o disabili gravissime, vivano nelle residenze a cui sono stati assegnati condizioni dignitose e rispettose della qualità della loro vita. Cioè, stiamo parlando di associazioni che non hanno convenzioni con gli enti pubblici, non solo perché non svolgono funzioni di supplenza su servizi che il comune non fa, ma perché la terzietà e l'indipendenza da tutti gli altri enti pubblici è la condizione per cui esercitano liberamente la tutela delle persone più fragili. Ora, queste associazioni svolgono la loro tutela ricevendo le persone che si rivolgono per presentazione di istanze, petizioni, denunce, diffide nei confronti dei tribunali, nei confronti delle istituzioni, e le svolgono recandosi per l'attività ispettiva indipendente nei luoghi in cui i malati o i disabili sono ricoverati. Ora, a me pare che un'operazione che non riconosca a chi già dedica il proprio tempo, fa formazione a proprie spese per poter reggere pratiche amministrative, ricorsi in sede legale, non poter riconoscere nemmeno la possibilità di sostare nei pressi della sede dell'associazione nei giorni di accoglienza e ricevimento, mi pare francamente non solo una sottostima del valore sociale di queste associazioni, ma anche, come dire, una cattiveria gratuita in cui le istituzioni riconoscono soltanto coloro che sono cooperativi in quanto svolgono servizi sostitutivi o complementari all'ente pubblico, non coloro che tengono aperta una contraddizione quando i più deboli ricevono dall'istituzione un'ingiustizia. Quindi la risposta mi sembra largamente insufficiente e ne chiederò, ma sentirò anche gli altri colleghi sottoscrittori, la ripresa in commissione.
Prego, capogruppo Magliano.
Sì, grazie Presidente. Io ringrazio la capogruppo Artesio per aver posto per prima il tema. Ho visto che oltre alla mia firma c'è anche la firma della consigliera Tisi. Secondo me è arrivato il momento, Assessora, di affrontare una volta per tutte come voi pensate di trattare questo mondo che si mette al posto dello Stato, si mette al posto della Regione, si mette al posto del Comune, lo fa il più delle volte gratuitamente, lo fa se in convenzione, lo fa se non è in convenzione. Stiamo parlando in questo caso dei permessi di sosta gratuita, ma potremmo parlare della ZTL, potremmo parlare di tutte quelle attività e di tutte quelle opportunità che il Comune dà ai volontari per fare quello che fanno e regolarmente ormai da 7 anni a questa parte vengono tolti. Abbiamo tolto i biglietti GTT gratis per i volontari quando i volontari si muovevano per la città, adesso iniziamo a mettere in discussione che questi permessi siano permessi oggettivamente concedibili, stiamo mettendo in discussione l'ingresso delle auto dei volontari, non dell'associazione, nella ZTL. Io inizio a essere un po' preoccupato, Assessora, non so se è una sua volontà o è proprio frutto dell'approccio che il movimento che l'ha nominata ha verso il mondo del no profit, ma non è più sostenibile che tutte le volte che si va a fare un intervento la lente di ingrandimento va sul mondo del no profit, come se ci fosse una precondizione per cui tanto alla fine della fiera è stato concesso loro molto di più di quello che oggettivamente di cui avevano bisogno. Detto questo, sappiamo però, e questo sì, Assessora, ma penso che lei lo sappia come meglio di me, questa è una realtà, sono delle realtà che si occupano invece di andare a dare risposte dove lo Stato non c'è o dove ci sono le contraddizioni presenti all'interno dello Stato, della Regione, dei Comuni. Per cui io faccio mia la proposta e la richiesta della consigliera Artesio, anche perché mi piacerebbe da questo punto di vista arrivare poi a un decalo di che cosa possono fare e cosa non possono fare, perché li stiamo ormai paragonando a soggetti che girano per la città per fare tutto tranne che attività di volontariato no profit. Per cui chiedo quanto prima un approfondimento in commissione. Chiaro è che chi non ha diritto ad utilizzarli non deve utilizzarli, perché ne crea un danno a chi invece fa le attività nel modo più corretto possibile, però mi piacerebbe prima o poi affrontare, visto che c'è anche il tema ZTL, che cosa noi diamo in termini di servizio a questo mondo.
Scusate, posso chiedere un po' di silenzio? Grazie.
C'è la febbre olimpica per cui tutto passa. anche io in secondo piano. Invece rispetto al tema della disabilità, Presidente, chiederei quanto prima di poter approfondire il tema in commissione, perché rischiamo, visto che spesso non diamo più in questo, non diamo contributi, perché stanno finendo ogni tipo di contributo e convenzione, almeno non togliamogli quei pochi servizi gratuiti che la città forniva loro e che permetteva a queste realtà di potersi muovere liberamente e posteggiare liberamente quando fanno attività legate alle persone che hanno bisogno o disabili. Secondo me va bene la seconda e la quarta, immagino, dal punto di vista dell'approfondimento. Grazie.
Prego, Tisi.
Sì, grazie Presidente. Mi associo alla richiesta dei due colleghi e vorrei ricordare all'assessore che nella nostra carta costituzionale, laddove si parla di sussidiarietà, si richiama esplicitamente al ruolo delle istituzioni nel promuovere e sostenere l'auto-organizzazione dei cittadini. In questo caso non si tratta solo di un'auto-organizzazione legata a una risposta.
Scusate, lo ripeto per l'ennesima volta, se per cortesia si può fare un po' più di silenzio, grazie. Prego,
dicevo, non si tratta solo di dare una risposta nel fare e quindi nel partecipare attraverso delle azioni di volontariato dirette all'attività in convenzione o comunque in accordo con le istituzioni, ma anche nella promozione della tutela dei diritti. Vorrei anche ricordare che solo una settimana fa in quarta commissione abbiamo affrontato proprio il tema dell'importanza dell'attività di vigilanza che svolgono queste organizzazioni anche all'interno di strutture pubbliche o convenzionate con l'ente pubblico. Chiedo scusa, ma avrei anche piacere che l'assessore mi ascoltasse, perché evidentemente non c'è stato un raccordo tra il suo assessorato e quello alle politiche sociali, perché dal 1988 ci sono dei protocolli con queste organizzazioni che riconoscono la loro attività e la loro funzione anche nella tutela dei diritti dei cittadini e credo che dunque non vadano penalizzate nella loro possibilità di movimento in città. Per cui mi associo e concludo alla richiesta della consigliera, della capogruppo Artesio e Magliano, nel voler riportare questo tema in commissione quarta più seconda, perché credo che sia, come dire, una di quelle buone pratiche, ma soprattutto quei fiori all'occhiello che ha la nostra città e poche altre in Italia, che debbano essere salvaguardate proprio nell'autonomia che esprimono.
Grazie, vuole fare una piccola replica? Prego, prego assessore La Pietra.
Sì, no, volentieri portiamolo in commissione, però vorrei ricordare che io ho risposto di una problematica affrontata nell'anno scorso, diciamo corrente, su una delibera del 2000 che gestisce la ZTL. La nuova ZTL, quindi la nuova delibera che gestirà diciamo tutta la permessistica della nuova ZTL, è in fase di discussione, quindi giustissimo portarlo in commissione per discutere di tutti i casi particolari, ma è tutta da rivedere, quindi okay, questa è una delibera del 2000.
Ok, grazie. L'interpellanza viene assegnata alla seconda più quarta commissione per un approfondimento. Passiamo alla prossima interpellanza. Il meccanografico è lo 00678 del vicepresidente La Volta, avente per oggetto adesioni dei dipendenti comunali alla raccolta fondi a favore dei territori del centro Italia colpiti dal terremoto. Invito tutti, per cortesia, a stare in silenzio quando gli altri colleghi parlano. Risponde l'assessore Rolando.
Buonasera. In riscontro all'interpellanza avente d'oggetto adesione ai dipendenti comunali alla raccolta fondi a favore dei territori del centro Italia colpiti dal terremoto, si precisa che i fondi raccolti tramite donazione volontaria da parte dei dipendenti della città, congiuntamente ai fondi provenienti dalle donazioni effettuate dai cittadini che hanno partecipato all'iniziativa relativa alla Matriciana in Piazza Castello e dalle somme raccolte dai comuni dell'area metropolitana aderenti al Coordinamento Comuni per la Pace, COCOPA, sono stati oggetto di una bozza di protocollo d'intesa che la città, ad opera degli assessorati al bilancio al personale, alle politiche per l'ambiente, fondi europei, energia, qualità dell'aria, verde, protezione civile e rapporti col Consiglio Comunale, ha trasmesso al Comune di Arquata del Toronto per l'individuazione di un progetto da finanziare. In data 1 marzo ultimo scorso il sindaco di Arquata ha comunicato che interesse dell'amministrazione comunale aderire al protocollo d'intesa proposto al fine di favorire la realizzazione della sede comunale provvisoria distrutta dagli eventi sismici. Così si chiama il progetto. In tale occasione è stata inoltre trasmessa copia della delibera della giunta comunale numero 24 del 22 febbraio del comune di Arquata, con la quale è stato approvato il protocollo d'intesa ed individuato il progetto. Alla luce di quanto sopra, verrà sottoposto quanto prima, per l'approvazione alla giunta comunale, la bozza del citato protocollo d'intesa tra città di Torino, Cocopà e comune di Arquata, e a seguito di tale approvazione verrà data ampia e diffusa comunicazione del progetto finanziato ai dipendenti. Per quanto riguarda i fondi raccolti limitatamente alla città, sono stati raccolti 123.965,61 euro, suddivisi, ottenuti da 24.887,59 per trattenute volontarie e 99.018,90 per donazioni. Mi farò premura di aggiungere queste informazioni alla bozza di scritta di risposta e farla avere al consigliere interpellante.
Prego, vicepresidente.
Ma grazie, presidente. Siamo abituati a dirette Facebook per qualunque cosa. Si pianta un albero, si tappa una buca. Ci saremmo aspettati, dopo un anno e mezzo, di non dover ricorrere ad un'interpellanza per sapere una cosa che credo che i cittadini torinesi e anche i dipendenti pubblici, dipendenti della città di Torino, avrebbero potuto e dovuto sapere prima. E io le chiedo nell'ordine di avere copia di questa risposta, ma soprattutto di poter pubblicare questi dati e queste informazioni. Non le chiedo di fare una diretta Facebook perché magari non è avvezzo, però almeno che i cittadini possano sapere che cosa ne è delle donazioni che hanno fatto in favore delle popolazioni di Arquata, così come è bene che lo sappiano anche i dipendenti comunali. Il 30 agosto del 2016 questo ente, questa amministrazione chiedeva, rivolgendosi ai dipendenti comunali, di accedere ad una procedura telematica per poter donare una parte della loro retribuzione, che poi è stata effettivamente trattenuta su base volontaria, come lei ci ha detto. Quindi io sono soddisfatto della risposta. Sono soddisfatto del fatto che la città di Torino abbia contribuito e contribuirà alla realizzazione di un progetto in collaborazione con l'amministrazione di Arquata. Non sono soddisfatto della comunicazione e della poca trasparenza. Però se l'assessore annuisce nel momento in cui chiedo a lui di co-socializzare questi dati e queste informazioni con i dipendenti, soprattutto con i cittadini torinesi, con le modalità e gli strumenti che lui riterrà più opportuni, io per questo lo ringrazio.
Grazie. Quindi, grazie, non essendoci più interpellanze all'ordine del giorno, tra poco faremo l'appello nominale. Aspettiamo ancora qualche minuto. Scusate, chiedo ai colleghi di prendere posto, grazie. Si può avere anche silenzio. Gentilmente chiedo un po' di silenzio in aula, grazie. Chi vuole parlare può uscire fuori dall'aula. Ti posso dare la parola? Lascio la parola al segretario per l'appello nominale.
Amore, Appendino, Artesio, Azzara, Buccolo, Canalis, Carretta, Carretto, Chessa, Curatella, Fassino, Ferrero, Foglietta, Fornari, Giacosa, Giovara, Gosetto, Grippo, Iaria, Imbesi, La Volta, Lo Russo, Lubatti, Magliano, Maranca, Menzio, Montalbano, Morano, Napoli, Paoli, Pollicino, Ricca, Rosso, Russi, Sganga, Sicari, Tevere, Tisi, Tresso, Versaci. Hanno risposto alla prima chiamata, signor Presidente, 21 consiglieri comunali.
Scusate, è possibile avere un po' più di silenzio per cortesia? Siamo all'interno della Sala Rossa della città di Torino e non al bar, grazie. Hanno giustificato l'assenza la consigliera Albano, il consigliere Carretto, il consigliere Fassino, la consigliera Ferrero e il consigliere Lubatti. Si può procedere con la seconda chiamata?
Carretto, Fassino, Ferrero,
Lubatti,
Albano.
Possiamo procedere con la seconda chiamata?
Artesio, Canalis, Foglietta, Grippo, La Volta, Lo Russo, Magliano, Montalbano, Morano, Paoli, Pollicino, Rosso, Paoli? Non avevo sentito. Pollicino, Rosso, Tisi, Tresso. Con la seconda chiamata hanno risposto 22 consiglieri comunali.
Grazie. Procederei con l'assegnazione degli atti alle commissioni. Rinnova convenzione tra la città di Torino e Fondazione Torino Musei, assegnata alla quinta più prima commissione. FSU SRL, progetto di scissione parziale non proporzionale e asimmetrica con beneficiaria FCT Holding SPA, subpatto Comuni Genova e Torino, approvazione assegnata alla prima più sesta. Curatella. Regolamento Disability Manager della città di Torino, approvazione assegnato alla quarta più seconda più diritti pari opportunità. Chessa. Poi commissione consigliari permanenti e speciali modificazioni è in aula con l'articolo 93 come deciso dalla conferenza dei capigruppo. Possiamo procedere. Le richieste di comunicazioni do un minuto alla consigliera Canalis perché sono state respinte le sue richieste di comunicazioni. Un minuto.
Ho
È importante che abbiano firmato, che adesso vadano a firmare il...
No, l'unica cosa che se ha firmato perché era assente al momento dell'appello. Se ha firmato la presenza, sì. Se non ha firmato la presenza...
Sì, è uguale.
No, deve firmare la presenza, se no non è presente.
Sì.
Ha firmato? Ho chiesto. Ho semplicemente chiesto per correttezza. Se la consigliera ha firmato può intervenire, prego.
Posso parlare? Ok, grazie. Grazie Presidente. Quello che è avvenuto la scorsa settimana nella sede dei servizi sociali di Lungodora Savona e di via Val della Torre ritengo sia molto grave. Purtroppo non era la prima volta. Sappiamo che alcuni esponenti dei centri sociali hanno fatto irruzione e hanno spintonato i nostri assistenti sociali. Guardate, i nostri assistenti sociali, soprattutto in quelle aree della città, sono davvero seduti su una polveriera, si trovano in frontiera ad affrontare quotidianamente la tensione sociale che serpeggia su alcune tematiche, in particolare il problema molto grande dell'emergenza abitativa, e hanno bisogno che le istituzioni siano loro vicine. È assolutamente importante che il ruolo dell'assistente sociale...
Scusate, chiedo a tutti per cortesia, in fondo ai giornalisti, per cortesia... Perché non si sente niente, veramente.
Cosa, ripeto da dove ho interrotto? Sì, ok. È fondamentale che noi garantiamo l'incolumità dei nostri operatori che oggi non si sentono al sicuro, anche perché nei volantini che sono stati diffusi è proprio individuato negli assistenti sociali il bersaglio di questo malessere e di questa tensione. Quindi la prima emergenza è l'incolumità dei nostri operatori, soprattutto in una fase in cui tra l'altro la Giunta si appresta ad emettere una delibera sulla riorganizzazione dei servizi e poi a non delegittimare il loro ruolo. Ho finito.
Grazie. Sull'ordine dei lavori, capogruppo Lo Russo, prego.
Presidente, chiederei la verifica del numero legale, se possibile.
Col sistema elettronico. Faremo la presenza con il sistema elettronico. Comunque avremmo dovuto...
Sulle varie.
Aspetta, un momento. Fidati.
Spiega gli altri.
Verifica il numero legale, c'è il tasto. Chi è presente schiaccia sì e chi non è presente non schiaccia. Avete 2 minuti di tempo, prego. essendo presenti solo 20 consiglieri e non essendoci il numero legale, dichiaro il consiglio chiuso e mi riservo di convocare un consiglio straordinario per valutare eventuali delibere che devono assolutamente passare nei prossimi giorni. Grazie, dichiaro chiuso il consiglio.